Cari amici, ci troviamo per continuare il nostro studio sulle trombe, sulle prime quattro. Vedremo che le altre tre seguenti sono di natura un poco diversa. Leggiamo quindi nel capitolo 8 dell'Apocalisse i versetti da 7 a 12. Il primo suonò la tromba, e grandine e fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra. Un terzo della terra bruciò, un terzo degli alberi pure, e ogni erba verde fu arsa. Poi il secondo angelo suonò la tromba, e una massa simile a una grande montagna ardente fu gettata nel mare. Un terzo del mare diventò sangue, e un terzo delle creature viventi che erano nel mare morì, e un terzo delle navi andò distrutto. Poi il terzo angelo suonò la tromba, e dal cielo cadde una grande stella ardente come una torcia, che piombò su un terzo dei fiumi e sulle sorgenti delle acque. Il nome della stella è Assenzio, e un terzo delle acque diventò Assenzio. Molti uomini morirono a causa di quelle acque, perché erano diventate amare. Quando il quarto angelo suonò la tromba, fu colpito un terzo del sole, della luna e delle stelle. Un terzo della loro luce si spense, e il chiarore del giorno, come quello della notte, diminuì di un terzo. Questa successione di eventi catastrofici ricordano e fanno da eco a ciò che troviamo con maggiore gravità al capitolo 16. E vi invito a leggere in Apocalisse 16 ciò che accadrà con le coppe. Troveremo le stesse circostanze sulla terra, sul mare, sui fiumi e le sorgenti delle acque e sugli astri. Vediamo questo testo in Apocalisse 16, versetti da 2 a 4. Il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare, esso divenne sangue, simile a quello di un morto, e ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti, e le acque diventarono sangue. Vado immediatamente al versetto 8. Alla quarta coppa. Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole, e al sole fu concesso di bruciare gli uomini con il fuoco, e gli uomini furono bruciati dal gran calore, e bestemmiarono il nome di Dio che ha il potere su questi flagelli, e non si ravvidero per dargli gloria. Avete senza dubbio notato questa stessa successione. La prima tromba colpisce la terra. La prima coppa, il flagello cade sulla terra. La seconda tromba colpisce il mare. La seconda coppa pure il mare. Terza tromba sui fiumi e le sorgenti delle acque. Terza coppa sui fiumi e le sorgenti delle acque. Quarta tromba sul sole, la luna e le stelle. Quarta coppa sul sole, o detto altrimenti, sul cielo. E qui c'è una successione molto interessante che notiamo nella struttura, che fa sì che le coppe e le trombe si facciano eco. con qualche differenza comunque degna di nota. Prima differenza è che le trombe colpiscono solo un terzo del pianeta, mentre le coppe colpiscono tutto il pianeta. Possiamo anche dire che queste piaghe non sono tutte della stessa natura, cambiano un po', ma i punti di impatto sono gli stessi. E questo mi sembra molto importante. Inoltre, al di là di questa duplice eco tra trombe e coppe, vorrei segnalare una terza eco che troviamo al capitolo 14 nel messaggio del primo angelo. Leggiamo insieme in Apocalisse, capitolo 14, versetti 6 e 7. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno, per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Egli diceva con voce forte: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Questo messaggio invita ad adorare colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque, questi quattro elementi. Evidentemente l'essenziale del messaggio porta sul giudizio. Temete Dio e dategli gloria perché è giunta l'ora del suo giudizio. Ma la seconda parte del messaggio dice di adorare colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque, ossia ci invita ad adorare il Dio creatore. Ora, ciò che dicono le trombe, ciò che dicono le coppe, è che questo creato sta per rovinarsi. Infatti, come potremmo capire altrimenti questa successione dei quattro elementi, il cielo, la terra, il mare e le sorgenti delle acque? Sia le trombe che le coppe colpiscono questi quattro elementi. E questa semplice eco ci permette di dire che le quattro prime trombe ci parlano della degradazione del nostro pianeta. Ci parla di ecologia. Di riflesso siamo obbligati a vedere nel primo messaggio una dimensione ecologica. Temete Dio e dategli gloria e adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque che stanno per essere distrutte o che l'uomo sta per distruggere. E allora il messaggio sul giudizio acquista tutto il suo senso. Vorrei allora illustrare tutto questo con una tavola. Prima tromba, la terra. Prima coppa, la terra. Seconda tromba, il mare. Seconda coppa, idem. Terza tromba, le sorgenti e i fiumi. Stessa cosa per la terza coppa. Quarta tromba, i luminari nel cielo. Stessa cosa per la quarta coppa. Di conseguenza c'è un parallelismo letterale che non possiamo ignorare. Vorrei ora indicarvi un altro elemento nell'Apocalisse che ci mostra che ben si tratta di avvenimenti di ordine ecologico. Quando arriviamo alla settima tromba, che è una specie di conclusione dell'insieme delle trombe, i 24 anziani fanno una dichiarazione assai interessante. Dicono che le nazioni si sono irritate ed è giunta la collera. È arrivato il tempo di giudicare i morti. Leggiamo insieme questo testo al capitolo 11 e al versetto 18. Le nazioni si erano adirate, ma l'ira tua è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Non so quale senso poteva avere per Giovanni questa frase. È venuto il tempo di distruggere coloro che distruggono la terra. Ma ciò che posso dire è che oggi ha senso. Le trombe ci parlano di ecologia, parlano di questa terra che sta per distruggersi. Ci dicono che ciò non è causato da Dio, ma è un fatto umano. È il momento di distruggere coloro che distruggono la terra. Ciò significa che l'uomo sta programmando la sua stessa distruzione. Non c'è forse qui una forma di autogiudizio? L'uomo, distruggendo la terra, sta portando un giudizio su lui stesso. Non ci sarebbe qui uno degli aspetti del giudizio di Dio? Di fare in modo che siano le nostre proprie azioni a condannarci? È ciò che potremmo capire, perlomeno, da questo testo. Visto questo, vorrei che potessimo cogliere il senso che possono avere questi avvenimenti, sottolineando certi aspetti di questo messaggio che viene predicato al capitolo 14. Chi predicherà i messaggi dei tre angeli di Apocalisse 14? Ce lo dicono i versetti precedenti. Sono i 144.000. Sono loro che predicheranno questi tre messaggi. Certo, sono già stati predicati, ma sono stati predicati a tutta la terra? Sono penetrati in ogni mente? Certamente no. E mi sembra che il punto culminante di questi messaggi debba ancora arrivare, piuttosto che far parte del passato. Vado ancora più in là. Abbiamo visto negli studi precedenti che Dio prepara un popolo, i 144.000 o la gran folla, per il periodo delle trombe. Non è quindi normale che il loro primo messaggio sia in relazione con le trombe? Sono stati preparati per questo. Allora, quando arriveranno queste catastrofi ecologiche, è più che naturale che il primo messaggio che daranno sia legato a questo. Temete Dio e dategli gloria e adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque che state per distruggere. E se veneraste Dio, certamente non distruggereste in tal modo. Vorrei aggiungere un altro elemento interessante. Il fatto di designare Dio come il creatore del cielo, della terra, del mare e delle sorgenti delle acque è qualcosa di totalmente insolito. È unico in tutta la parola di Dio. In tutta la Bibbia Dio è presentato come colui che domina sul cielo e la terra o che ha creato il cielo e la terra, ma è unico il passaggio in cui lo si presenta come colui che ha creato il cielo, terra, il mare e le fonti delle acque. Vediamo questi testi. Leggiamo in Genesi 14:22. Ma Abramo rispose al re di Sodoma: ho alzato la mia mano al Signore, il Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Qual è la parola di Abramo al re di Sodoma? Dio, padrone dei cieli e della terra. E troviamo la stessa cosa nel libro del Deuteronomio, al capitolo 4 e al versetto 39. È Mosè che si rivolge al popolo e dice quanto segue. Sappi dunque oggi e ritieni bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra e che non ve n'è alcun altro. Ora che abbiamo visto alcuni passaggi, ma ce ne sono tanti altri, in cui Dio viene presentato come il padrone del cielo e della terra, vorrei mostrarvi uno dei passaggi in cui Dio viene presentato come il Dio del cielo, della terra e del mare. Lo troviamo, per esempio, in Apocalisse 10, 5 e 6. Allora l'angelo che avevo visto con un piede sul mare e un piede sulla terra alzò la mano destra verso il cielo e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, il quale ha creato il cielo e le cose che sono in esso, e la terra e le cose che sono in essa, e il mare e le cose che sono in esso, dicendo che non ci sarebbe stato più indugio. Questo versetto in Apocalisse ci indica un Dio creatore del cielo, della terra e del mare. Non si può immaginare altro che il nostro ecosistema. Ebbene, l'elemento che viene aggiunto nelle coppe, nelle trombe e nel primo messaggio di Apocalisse 14 è l'acqua. E sappiamo che l'acqua diventerà il principale problema del nostro pianeta. È chiaro che già oggi una buona parte della popolazione mondiale non ha accesso all'acqua potabile. Certi paesi ne hanno in abbondanza, ma a tanti altri manca. E ci si aspetta che anche nei paesi industrializzati si arrivi a una penuria di acqua potabile. C'è quindi qui una prima indicazione che si tratterà di un problema primordiale. Ci troviamo già di fronte a un avvertimento, ma vorrei attirare la vostra attenzione ancora su un altro elemento. Possiamo chiederci qual è il senso di questi messaggi. Arriveranno effettivamente delle catastrofi? Ma qual è il messaggio di consolazione che i 144.000 dovranno dare in merito a essi? Ebbene, vi propongo di tornare a un passo dell'Apocalisse che abbiamo già letto. Apocalisse 7. Torniamo ai 144.000, quando ricevettero il sigillo. Leggiamo il versetto 1. Dopo questo vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiassero sulla terra né sopra il mare né sugli alberi. Dio non è presentato come colui che infierisce, ma come colui che trattiene. In altri termini, se Dio non intervenisse, gli avvenimenti sarebbero ancora più gravi di quelli attuali. Quindi Dio appare come colui che trattiene i venti, come colui che mitiga le cose. Possiamo chiederci come mai le attenua, ma per motivi ben precisi. In realtà gli uomini non sono veramente preparati a questo. E usa pazienza nei nostri confronti, come dice l'Apostolo Pietro, non volendo che alcuna anima perisca, ma volendo che tutti giungano al pentimento. È quindi l'effetto della pazienza di Dio. E per aiutarci, per aiutare gli uomini a rendersi conto della situazione, della salvezza, delle loro vie che conducono alla distruzione, dei loro peccati che conducono alla morte, poiché il salario del peccato è la morte, per essere consapevoli di tutto questo, Dio ha preparato un popolo. Non siete chiamati in causa da questa pazienza di Dio? Credo che dobbiamo capire questo e accettare l'idea che Dio non è l'autore delle catastrofi, bensì colui che le frena e ha persino instaurato un popolo per questo. Cosa faremo noi allora? Saremo tra quelli che accuseranno? Ricordatevi, a un certo momento Pilato aveva messo a morte dei Galilei che avevano presentato dei sacrifici. Riferiscono il fatto a Gesù, il quale risponde: pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti gli altri? Certamente no. E porta alla memoria un fatto accaduto da poco, quello della torre di Siloe, che era crollata e aveva ucciso 18 persone. Credete, disse Gesù, che quelle persone fossero più colpevoli di tutti gli altri? Certamente no. E allora non c'è alcun legame tra ciò che accade e il sangue della gente? Non è proprio quello che dice Gesù. Il fatto che arrivi una catastrofe non ci permette di giudicare, non ci permette di dire che erano peccatori. Ma la seconda parte della sua risposta è interessante. Gesù dice: ma se non vi ravvedete, perirete tutti come loro. Che una catastrofe colpisca qualcuno non ci permette di giudicarlo, ma è l'occasione di giudicare noi stessi, di sapere dove ci troviamo. Ed è senza dubbio l'obiettivo che devono perseguire i 144.000. Interpellare ognuno in occasione di questi avvenimenti. Se non ci ravvediamo, periremo come tutti gli altri. Vedete la pazienza di Dio? Non accusare, ma esaminare noi stessi. Di fronte a questi avvenimenti che ci aspettano e ci interpellano, l'invito è di rimetterci in questione.